apriamo questa presentazione di Vlad Vademecum legale contro gli abusi in divisa con un video che in queste settimane abbiamo cercato di costruire dal lavoro di ACAD e Alter Ego. La serata verterà molto sulla presentazione del Vademecum, ma anche con ospiti esterni che presenteranno e parleranno di quelle che sono le storie di repressione e di politica che avvengono sul territorio della nostra città. Quindi
buonasera a tutte e a tutti, sono Riccardo Bucci, avvocato di Alter Ego, Fabbrica dei Diritti, un'associazione che è nata più di 2 anni fa per raccontare, narrare, come anche in video abbiamo un pochino illustrato, il diritto per portarlo all'interno della nostra società, che diventi uno strumento di guida e di condivisione per denunciare quelli che sono gli abusi del diritto e per portare avanti anche delle lotte, in realtà, per portare avanti delle battaglie che affianchino proprio gli ultimi di questa società che iniziano a diventare sempre di più. Abbiamo iniziato ad approcciarci al tema dell'abuso, partendo proprio dal terremoto del centro Italia, dove ancora stiamo intervenendo, dove vedendo come lo Stato andava a interpretare la legge in modo abbastanza distorto, soprattutto a danno dei terremotati e dei cittadini terremotati. Abbiamo continuato poi qui a Roma, aprendo vari interventi con i migranti per la loro tutela legale, ma anche per cercare di dare forza a quelli che sono i loro diritti e metterli insieme. Poi abbiamo deciso di approcciare un'altra tipologia di abusi, che sono gli abusi in divisa. Vlad, Vademecum legale contro gli abusi in divisa, parla proprio di questo, degli abusi in divisa. Quindi la prima domanda che poi alla fine a noi ci è sorta spontanea era: che cos'è la divisa? La divisa, per la stragrande maggioranza delle persone poi a cui abbiamo rivolto questa domanda, rappresenta lo Stato, rappresenta il potere, rappresenta i poteri dello Stato, quelli di controllo, quello di intervento, quelli esecutivi. Ebbene, la divisa quindi è la divisa dei 5 carabinieri che oggi stanno a processo per la morte di Stefano, che rappresentano una divisa un po' vuota, un po' anonima, una divisa che manca di qualcosa, manca la possibilità del cittadino di sapere con chi stanno parlando, manca di un codice identificativo che possa portare che possa tutelare il cittadino quando si interfaccia con loro. Poi abbiamo un altro tipo di divisa, quella in doppio petto, quella dei sindaci sceriffi, che grazie all'introduzione delle norme sulla sicurezza e sul decoro urbano oggi mandano con ordinanze e regolamentazioni comunali squadre di forze di pubblica sicurezza, vigili, polizia municipale, in giro per le città, segnalando le zone rosse, dicendo che lì devono applicare i DASP urbani, lì devono intervenire, allontanare e multando chi non ha niente, chi non ha una casa, chi è indecoroso. E questo concetto di decoro è un concetto che decidono in pochi e soprattutto lo decidono dall'alto, senza sapere forse neanche che cos'è la strada. Infine c'è un'altra tipologia di divisa, quella del nostro ministro dell'interno, Matteo Salvini, che, ringraziando il vecchio ministro dell'interno, Minniti, per il lavoro egregio che aveva iniziato, oggi presenta un decreto sicurezza che ci attacca tutti, attacca gli ultimi, ma attacca anche chi tenta di stare al loro fianco, che paragona, ad esempio, chi cerca di organizzare la lotta per la casa, le occupazioni, a terroristi, a mafiosi, autorizzando le intercettazioni telefoniche e locali nei confronti di chi cerca di fare organizzazioni e di promuovere le occupazioni, prevedendo ad esempio e paragonando chi pone in essere delle forme di azioni come i blocchi stradali. Blocchi stradali vuol dire interrompere la circolazione delle strade, è una delle forme di lotta e di manifestazione del proprio pensiero, di opposizione politica più pacifiche che esistono. Ecco, lui li paragona più o meno a chi potrebbe essere condannato per un omicidio preterintenzionale, la pena è da 1 a 12 anni se si blocca la strada in più persone. Questo è lo stato dei fatti e questo è il motivo per cui Vlad oggi parla di divisa, ma parla anche un pochino di noi, perché è uno strumento di condivisione, come abbiamo già detto nel video. L'abbiamo pensato come uno strumento aperto, che verrà pubblicato online domani, ma che ancora manca di tante cose, manca proprio della base, perché parte da una richiesta della base, di tutti noi, e vuole arricchirsi di quelli che sono i racconti che ci arrivano dalla base. Come dicevo anche nel video, esiste un noi e un loro. Un loro, forze di pubblica sicurezza, lo Stato, a volte inattaccabili, che soltanto a vederli davanti a noi ci mettono paura, ci fanno sentire inferiori, che raramente vanno a processo, ancora più raramente hanno delle condanne. E poi ci siamo noi. Ci siamo noi che siamo i militanti, gli attivisti, che cercano di stare al fianco di chi veramente subisce statisticamente gli abusi in maniera maggiore. Siamo quelli dell'articolo 1, siamo quelli sotto la lente di ingrandimento, siamo quelli attenzionati dalle questure. Se possono partire poi le slide, farò rapidamente un discorso proprio anche sulla struttura del Vademecum, proprio da chi siamo noi e dall'idea di chi sono i soggetti. Non so se si vedono bene, però forse la luce non aiuta. Comunque, esatto, magari mi metto qua. La prima parte del Vademecum si occupa proprio di le persone a cui è rivolto, quindi i soggetti, gli attivisti, i militanti, ma anche tutti quelli che statisticamente sono più soggetti agli abusi in divisa. Se ci pensiamo, Aldo Vrandi, quando veniva picchiato dalle testimonianze, urlava «sono italiano, sono italiano», era stato scambiato per un migrante. Stefano viene descritto dalla stampa come un tossico e viene trattato come un tossico, e sappiamo tutti la fine che ha fatto. Quindi i soggetti sono loro, a cui è rivolto questo Vademecum, ma sono anche tutte le persone che ogni giorno della loro vita cercano di stare al loro fianco, di rappresentarli e di portare anche quelle istanze ad avere voce. Quindi, sapendo chi siamo, possiamo andare a vedere la seconda slide, che parla della seconda parte del Vademecum, che invece si occupa del procedimento, ossia dell'informazione e la formazione legale. Sapere quali sono i nostri diritti quando entriamo in contatto con le forze di pubblica sicurezza, dall'identificazione al fotosegnalamento, ad esempio. Sappiamo che dobbiamo, quando veniamo identificati e ci chiedono il documento della carta d'identità, dietro il motivo deve esistere, ed è un motivo in cui ci giudicano sospetti o pericolosi. Articolo 4 del TULPS regola l'identificazione. Così come le misure di prevenzione, l'abbiamo citato prima, i DASPO urbani, tutte quelle misure, sanzioni amministrative che non passano da un vaglio del giudice quando viene condannato, sono sanzioni amministrative che vengono comminate dal sindaco o successivamente dal questore e dal prefetto. E anche lì i termini per cui poter impugnarli, fino ad arrivare ovviamente al costo di un processo, che non sono soltanto le spese dell'avvocato, gratuito patrocinio, spieghiamo che cos'è e chi ne ha diritto, ma sono tutte le spese che una famiglia, un collettivo, degli amici devono sopportare quando un militante, un attivista, chiunque, un cittadino entra nel giro del processo e di un procedimento penale. Quindi essere informati, ma ancora dopo mettere questa conoscenza e questa formazione a disposizione poi per auto-organizzarci. Esistono anche qui delle norme, delle leggi che regolano le forme di auto-organizzazione, quali sono quelle forme giuridiche esistenti, ma anche come poter portare avanti e comunicare le nostre lotte. Oggi i social network li conosciamo, sappiamo tutti che possono essere delle vere e proprie trappole. Così come il giornalismo, la libertà di manifestare il proprio pensiero, la libertà di critica. Ogni parte della nostra vita e delle rivendicazioni e delle lotte che noi facciamo poggia su delle leggi, e queste leggi le dobbiamo conoscere. Cerchiamo ovviamente di renderlo il meno pesante possibile, ma soprattutto partendo anche dall'ultima parte della slide, che parla invece delle azioni, o cioè delle esperienze, di quello che facciamo tutti i giorni. Partendo dalle manifestazioni, dai cortei. Come si chiede l'autorizzazione per fare una manifestazione? Non esiste nessuna richiesta d'autorizzazione. C'è una comunicazione entro 3 giorni che deve essere fatta alla questura. È il questore che poi deve mandare un divieto motivato, che può essere anche impugnabile. e ancora arrivare poi alle attività territoriali. Pensiamo, ecco, alle attività che svolgiamo tutti i giorni, come il volantinaggio, l'attacchinaggio, oppure le occupazioni, gli sgomberi, un tema molto caldo per questa città. Gli stadi, dopo interverranno ovviamente degli ospiti che parleranno di queste situazioni e di come vengono affrontate sul nostro territorio lo stadio come zona off limits, zona grigia dove si sperimentano le norme e le tecniche repressive che poi vengono allargate su tutto il piano nazionale. Quindi è un vademecum, adesso cerco di chiudere perché sennò poi ci viene fame, è un vademecum che, ripeto, è una struttura e che questa occasione, cioè questo evento, sarà come tanti altri eventi che andremo a portare in tutta Italia, e abbiamo già varie richieste sia dal nord che dal sud che dal centro dell'Italia per poter interfacciarsi con le realtà che ci chiedono di presentarlo e chiedere a loro un contributo, come già questa sera ho fatto con alcuni. Chiedere un contributo vuol dire scrivere, raccontare. Abbiamo deciso di renderlo pubblico online. La piattaforma domani sarà abilitata, www.abusivlad.it. Ma vogliamo anche stamparlo, perché? Perché questo è un vademecum che noi abbiamo intenzione di distribuire in almeno una copia a ogni realtà associativa, realtà sociale dell'intero paese. È un vademecum che vorremmo stampare, cartaceo, e mettere nelle biblioteche pubbliche, comunali, nelle biblioteche nazionali, che sia a disposizione di tutti. Per questo motivo, con questi eventi, con queste cene sociali che dopo faremo, cerchiamo di raccogliere tutto il necessario per poter andare avanti e stamparlo anche autonomamente. Attiveremo un crowdfunding online che lanceremo come piattaforma, sempre da un punto su internet. E niente, io quello che posso dire adesso è che questo lavoro vedrà un aggiornamento costante del vademecum, vedrà anche un aggiornamento, ma anche un'integrazione di tutte le parti, da quelli che sono i contributi che ci arriveranno. E concludo dicendo che questo vademecum vuole essere uno strumento non soltanto di informazione, come ho già detto tante volte, ma anche di denuncia della situazione attuale, di quello che stiamo vivendo questi giorni, del decreto Salvini, del decreto sicurezza, che il 23 novembre probabilmente inizierà a essere discusso e votato dalla Camera, e se dovesse entrare in vigore ci taglierebbe totalmente le gambe, saremmo tutti probabilmente destinati a sanzioni sempre maggiori che non potranno permetterci di organizzarci. Ne approfitto quindi per, poi lo ripeteranno dopo gli ospiti, per annunciare che il 23 novembre si sta organizzando una manifestazione, un presidio, proprio per cercare di dire no e di fermare quella che è una discussione alla Camera che porterà alla conferma di questo decreto, sarà un enorme problema per tutti. Vi ringrazio, passo la parola a Rossella di Agad.
Allora, buonasera a tutti e a tutti, grazie Riccardo, e due parole su Agad. Agad nasce dall'esigenza di dotarci di strumenti affinché certe storie che siamo stati costretti a seguire non accadano più. Sostanzialmente noi nasciamo per questo è quello. L'idea è che Agad nasca per morire il prima possibile, in sostanza. E questi strumenti, gli strumenti di cui ci siamo dotati, è primo fra tutti il numero verde attivo 24 ore su 24 per segnalare gli abusi, gli Agad Point presenti in tutta Italia, una rete di avvocati collegata agli Agad Point e al telefono verde, il sito, la pagina Facebook, e tutta una serie di campagne che abbiamo fatto, dalla campagna per la legge contro la tortura all'ultima campagna di Federico Ovunque, fino a Vlad. Vlad, diciamo che è l'inizio di una nuova campagna, è l'inizio di un nuovo momento per Agad. Cosa fa Agad? Agad, oltre a questo, come ho detto anche nel video prima, diciamo che l'obiettivo principe è il mutuo soccorso solidale alle famiglie, che è un mutuo soccorso solidale che credo che voi in platea possiate capire, cioè proprio la solitudine che si prova da soli di fronte allo Stato dopo essere stati abusati. ed è un contributo prima di tutto umano. Dopo il contributo umano c'è anche un contributo di narrazione o di contronarrazione, come la chiamiamo noi, cioè noi raccontiamo la storia tramite i familiari, tramite, per fare un esempio per tutti, come la può aver raccontata Cremonini nel film Sulla mia pelle, cioè raccontiamo la storia non per come purtroppo passano le veline ai giornali, e quello che è, le trovate tutte le storie sul nostro sito con gli aggiornamenti processuali. Seguiamo i processi, ci costituiamo parte civile nei processi dove ci è dato la possibilità di costituirsi come parte civile, e li seguiamo tutti. Siamo in attesa, stasera dovrebbe essere dovrebbe uscire la sentenza della Cassazione sul caso Magherini. Stamattina stavamo lì e sapremo qual è, se verrà rigettata l'istanza o ci potrà essere un nuovo appello, come è stato richiesto, per omicidio preterintenzionale, perché il primo processo è stato fatto per omicidio colposo. Io spero che voi conosciate la storia di Riccardo, però era un ragazzo che aveva perso il controllo e sostanzialmente per fermarlo aveva anche assunto cocaina, poi dopo dall'analisi è uscita fuori questa cosa, ed era enormemente agitato, chiedeva aiuto ed è stato bloccato in una maniera, c'è cioè un filmato fatto dalle finestre, ci sono le persone che intervengono, e nonostante lui chiedesse aiuto continuava ad essere tenuto a terra schiacciato e ha avuto una crisi respiratoria, chiaramente ha urlato vi prego aiutatemi, non ha detto una parolaccia, non si è arrabbiato, lui continuava a dire vi prego aiutatemi, aiuto, sto morendo, e l'hanno tenuto così bloccato da quando lui ha smesso di parlare per un altro quarto d'ora, e per cui però l'omicidio, l'accusa è stata quella di omicidio colposo, cioè, ci sono delle condanne irrisorie. Una cosa che mi piacerebbe ricordare a tutti quanti è che i pubblici ufficiali, a differenza di tutti gli altri dipendenti privati e pubblici, i privati proprio non ne parliamo, ma dei pubblici, fino a una condanna che arriva a 5 anni non perdono il posto di lavoro, ma non perdono neanche la divisa. E se voi ci fate caso, in tutti i processi per abuso non ci sono mai, tranne rarissimi casi, proprio che ma ne basta una mano forse per contarli, ma fino ad oggi a memoria non ne ricordo ancora uno, non arrivano mai a superare i 5 anni. Vlad, perché Vlad? L'ho detto, lo ripeto centinaia, l'ho detto 1000 volte nel video, è uno strumento di condivisione. Per chi è datato come me è uno strumento che spesso ci siamo dati nelle nostre lotte. Io mi ricordo quello di Soccorso Rosso, e questi manualetti eccetera sono sempre stati molto importanti per i movimenti in genere. Vlad, aggiungo solo questo a tutto quello che ha detto Riccardo perché è stato più che esauriente, è qualcosa di diverso perché rimane aperto, rimane continuamente aperto, in continuo aggiornamento, ma soprattutto ha bisogno da parte di chi ne veda la necessità di aggiungere dei pezzi, perché sicuramente non avremmo affrontato tutto quanto quello che c'è da affrontare, e per cui diventa uno strumento per fare anche rete, per poter fare le segnalazioni, è qualcosa che ci dà modo di interpretare, di segnalare e di difenderci in qualche maniera. Grazie mille.
Fare un applauso perché è una delle vicende più complesse, perché intreccia più piani, quello della mala polizia, degli abusi in divisa, del proibizionismo, della mala sanità, ed è una vicenda che è venuta fuori grazie anche alla mobilitazione spontanea che c'è stata in diversi settori sociali. Questo, prima delle conclusioni, è il momento delle testimonianze dei compagni di strada, sia di Agathe, sia di Vlad, sia di Alter Ego. Io inviterei subito l'associazione 1312 a salire sul palco, e in queste testimonianze cercheremo anche di dare conto dei confini degli abusi di polizia. L'associazione 1312 si occupa di carcere, l'associazione matricola, perdono, matricola 1312 però, ok.
Buonasera a tutte e tutti. Sì, Noi sono più di 2 anni che abbiamo creato un blog che si chiama Matricola 1312, nel quale sotto il profilo artistico cerchiamo di raccontare il carcere attraverso le parole dei detenuti e delle detenute per capovolgere la grata in arte. In questi 2 anni abbiamo ascoltato tante storie e a un certo punto abbiamo cominciato ad ascoltare delle storie di abusi, perché il carcere è anche e soprattutto un abuso continuo e perpetrato, sia psicologico, perché viene tolta quella che è la parte più importante della vita di una persona, che è poter realizzare se stesso, parlare di se stesso, essere se stessi, ma anche di abusi fisici. E io questa sera sono qui per raccontarvi la storia di un abuso fisico. Matricola, dopo 2 anni, è diventata un'associazione per combattere a fianco dei detenuti e delle detenute contro la morte. Un ragazzo che scrive nel nostro blog aveva scritto un racconto perché ci voleva raccontare il Natale in carcere. Aveva scritto un racconto che si intitolava 24 e 25 dicembre perché voleva raccontare come i detenuti vivono questa festività in quel mondo completamente altro. Voleva darci una finestra su quel mondo di quei giorni, però dalla sua finestra, quella della cella, il 24 dicembre, affacciandosi, ha visto un pestaggio. Un ragazzo che in quel momento si trovava in isolamento in un carcere romano è stato massacrato. Breve parentesi, quando si sta in isolamento anche l'aria si fa da soli, non si fa in compagnia degli altri detenuti. Quindi era da solo, accompagnato ovviamente da 4-5 guardie, perché non so se tutti voi sapete, penso che se leggerete Vlad lo saprete, in Italia c'è il maggior numero di guardie pro capite per detenuto e il minore di educatori e psicologi. Quindi questo ragazzo tenuto in isolamento va a fare l'aria, l'ora d'aria, in compagnia di 5 guardie. Questo ragazzo, dopo giorni di isolamento in una cella senza televisione, senza lacci alle scarpe, senza poter parlare con nessuno, dà di matto. E invece che essere placato e riportato in cella, viene massacrato. Il ragazzo che scrive sul blog vede questa scena e ce la racconta, quindi non ci racconta più che cos'è il Natale, ci racconta che ha visto un pestaggio. Noi, con l'associazione Matricola, insieme a Radio Onda Rossa, il 31 dicembre, in un presidio fuori dal carcere di Re Bibbia, leggiamo questo racconto. Questo racconto viene letto da un ex detenuto, compagno di entrambi. Una guardia lo riconosce, ascolta, rientrato in sezione, comincia a perseguitare l'autore di questo racconto. Gli vengono fatte delle perquisizioni ordinarie, ogni giorno. Gli vengono fatti rapporti per cose inesistenti, tipo un tatuaggio fatto a 18 anni, lui ormai ne ha molti di più. Se li fa in carcere, sì, appunto, lui l'aveva fatto molto prima. E viene perseguitato per giorni, 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 che diventano mesi. Fino a che e questo ragazzo resiste, non fa niente, non esplode mai. Fino a che un giorno gli entrano per l'ennesima volta in cella, lui aveva delle foto attaccate, in carcere è vietato avere foto attaccate ai muri, che siano di cari o che siano i poster di Cioè, mi viene in mente, ma adesso probabilmente sarà qualcos'altro, è vietato. E quindi questo amabile istitutore dell'ordine decide di punirlo, perché ha le foto dei suoi cari appese al muro. Ma come decide di punirlo? In maniera legale? Quindi facendogli rapporto? Ma un rapporto in carcere non è un'ammonizione, significa perdere i giorni di scarcerazione anticipata, significa probabilmente andare incontro a punizioni, significa anche probabilmente andare incontro all'isolamento. Ma lui no, decide che il rapporto è troppo poco. E quindi che cosa fa? Decide di strappargli queste foto dal muro in maniera violenta. E di colpirlo. Lui non ce la fa più, sono mesi che lo tartassano, e risponde alla pizza con la pizza. Nel lasso di pochi istanti la cella si riempie di guardie e lui viene quasi ucciso. A un certo punto intervengono degli altri detenuti che sentono le urla, perché in quel carcere c'è la sorveglianza dinamica, quindi i detenuti sono aperti durante le ore del giorno. Nel momento in cui intervengono altri 5 detenuti che facevano parte di quel braccio, le guardie che stavano massacrando questo ragazzo si dividono, perché erano molte, e portano questi 5 ragazzi nelle docce, li fanno spogliare nudi e massacrano anche loro. Le altre 5 guardie rimangono con il ragazzo e decidono di portarlo in infermeria, perché lì sono più tranquilli per ucciderlo. Lo trascinano in infermeria mentre lui sanguina, urla. Una volta in infermeria, lui, fortunatamente, la porta era pieno giorno, la porta dell'infermeria è accanto a quella della responsabile area di quel carcere. E bussa e grida. Nel frattempo lo chiudono in infermeria, lo inginocchiano e lo cominciano a prendere a calci sulla testa, sulla nuca per l'esattezza, perché almeno non lascia segni, perché sulla faccia si spacca, invece sulla nuca no, muori, però non hai segni. Lo cominciano a prendere a calci sulla nuca, lui si dimena fino al momento nel quale non ce la fa più a dimenarsi. E quindi che cosa fanno? Uno di loro si ferma e dice: così lo ammazziamo. Forse rispondono, forse no, i racconti di questo ragazzo in questo momento si fanno confusi, però si fermano. E che cosa succede? Che lo trascinano in isolamento, gli tolgono i lacci delle scarpe, gli tolgono tutto e lo portano in isolamento e lo denunciano. Sono usciti degli articoli di giornale nei quali dicono che questo ragazzo ha accoltellato delle guardie su Roma Today, e ve lo dico perché è giusto che nessuno di voi faccia mai più un click su quel giornale. Sono usciti degli articoli che anche ne hanno parlato nel TGR regionale: allarme a Rebibbia, detenuto accoltella guardie. E nel frattempo lui fa dei giorni di isolamento. Fortunatamente noi siamo una piccola associazione, però siamo una rete, e in questo riusciamo ad essere molto forti. Una signora che lavora in carcere, che ha rischiato il suo posto di lavoro e la sua libertà facendo questa telefonata, ha chiamato una persona fuori dal carcere e gli ha detto: questo ragazzo è in isolamento, è nelle cellette, è stato massacrato e accusato. Il giorno dopo è stato mandato l'avvocato difensore di questo ragazzo in carcere per far finta di parlare di un processo, e ovviamente lui è stato trovato pieno di ematomi sulla faccia, perché a un certo punto si allargano, quindi era giallo in volto, e zoppicava, e pieno di bozze in testa. L'avvocato ha voluto incontrare il direttore, ha chiesto un incontro. Ve la faccio breve: si è mossa una macchina nella quale il carcere si è cagato sotto, perché il direttore l'unica cosa che è stato in grado di dire è: sì, è vero, sono mele marce. Non sono mele marce, sono sadici assassini. Questo ragazzo quindi, nonostante abbia delle accuse a suo carico, è comunque stato salvato da questa macchina che si è mossa fuori dal carcere per proteggerlo. Oggi è stato trasferito in un altro carcere perché veniva minacciato quotidianamente che l'avrebbero impiccato in cella, perché così con l'impiccagione non si sarebbero più fatte indagini su di lui, perché un'impiccagione è un suicidio e chi se ne frega. E lui ha vissuto così, ha fatto 2 mesi di sciopero della fame per essere trasferito. Tante persone sono andate a parlare con lui, tra i quali anche una signora di Antigone. Noi abbiamo contattato ACAD, che è stata veramente tempestiva nella sua risposta e ci ha aiutato, ci ha rassicurato e ci ha dato la certezza di aiutarci legalmente. Ed è per questo che io non faccio nomi e non dico niente, perché nonostante questo ragazzo abbia rischiato la vita, nonostante altre 5 persone siano state massacrate insieme a lui, lui a oggi ha un processo a suo carico. L'invito che vi faccio oggi è quello di la storia di questo ragazzo per molti versi è una storia universale, perché succede quasi quotidianamente che detenuti e detenute vengano massacrati nelle carceri italiane. per alcuni versi è una storia straordinaria, perché lui è stato protetto e ha la possibilità di continuare a lottare per una vita fuori e dentro anche. E quindi l'invito che io voglio farvi è quello di continuare a guardare e soprattutto di lottare per i vivi, perché il carcere è pieno di persone vive che meritano il nostro sguardo, che meritano la nostra lotta, che meritano la nostra attenzione. Grazie a tutti e a tutte.
Grazie a te. Adesso una testimonianza poetica. Invito a salire Ester.
Hanno plasmato le coscienze e soffocato le nostre morali. Ci hanno imposto regole, dogmi e ambizioni. Ambizioni così misere che il solo sopravvivere ci fa sentire signori. Gli stessi signori che ci tengono tutti stretti nella rincorsa alla sopravvivenza. Un giorno, in questo mio tempo infinitamente lento, mi sono chiesto: perché accettare le loro verità? Perché essere un agente della società che ci ha nutrito di miseria ma vuole sorrisi? Perché dovrei sorriderle? La bilancia di questo mondo è fottutamente tarata male. La verità dei pochi supera di gran lunga il peso dell'ingiustizia subita dai molti. Ho deciso di gridare all'ingiustizia che ci ha reso ingiusti. Ho deciso di gridare per ogni oppresso. Ho accettato di esserlo. Ho accettato l'aiuto dell'altro e messo da parte l'odio. Ho deciso sin da ora che morirò per la mia causa. Perché morire per una qualsiasi forma di libertà, in un mondo che in ogni angolo la calpesta, equivale a vivere per sempre. E quindi, benvenuto nella mia vita, Vlad. Chiunque lotta per gli ultimi è mio fratello. Chiunque vada oltre ogni spietato pregiudizio, muro e ingiustizia, può chiedermi qualsiasi cosa. Chiunque sappia andare oltre una verità dogmatica, che non può di certo inglobare tutti, merita le mie grida. Ho l'obbligo di non rubare, nel momento in cui non mi rubano il futuro. È mio diritto restare in silenzio, se nel silenzio non ci sono grida straziate. Ho l'obbligo di lottare, se mi hanno ghettizzato e rotto il culo. È mio diritto essere un bravo cittadino se il mostro non mi tende lame affilate. Parafrasando un pensiero di Marx, siamo tutti frutto del nostro ambiente e noi siamo solo macchie sacrificabili che servono a chi sta in alto per sentirsi buono e pulito. La verità è che le loro macchie danno meno all'occhio, ma sono assai peggiori. Sono macchiati di uno smisurato egoismo. Sono un carcerato, un ladro, uno stronzo. Sono ciò che volete, ma non sono un egoista. Questo basta per mantenere la mia morale più pulita della loro. Lunga vita agli oppressi, lunga vita a chi lotta per loro. E lunga vita a chi cerca un equilibrio in un mondo fottutamente squilibrato. Edmond.
Allora, questa testimonianza di Edmond si può trovare anche sul blog dell'Associazione Matricola. E c'è anche un libro realizzato da loro e disponibile al banchetto. Adesso dal carcere passiamo allo stadio, perché è un altro luogo di sperimentazione di abusi. Lucone è un attivista di ACAD ed è uno di quelli che ha dato vita alla campagna Federico Ovunque. Dove sei? Ecco qui.
Buonasera a tutte e tutti. A parte, non è facile intervenire dopo una poesia così toccante, però... ACAD decise di fare la campagna Federico ovunque, nel momento in cui ai tifosi della SPAL fu proibito di far entrare nello stadio olimpico, nella partita SPAL Roma, la bandiera che hanno portato in tutte le loro partite di campionato, su cui viene rappresentato il volto di Federico Aldovrandi. Quella bandiera è entrata dappertutto, ma quel pomeriggio un solerte funzionario della questura di Roma decide che quella bandiera invece non deve entrare, che quella bandiera è un oltraggio e che quindi va fermata secondo il codice etico che da un po' di tempo vige negli stadi e che dà discrezionalità alle forze dell'ordine per impedire l'ingresso di alcuni striscioni che di volta in volta vengono valutati offensivi. Noi abbiamo fatto quella campagna perché in qualche modo ci eravamo stancati, e questo successe anche la stessa cosa quando ci fu la fiaccolata per Stefano Cucchi, di in qualche modo lasciare che la nostra rassegnazione riempisse solo le bacheche e i post su Facebook. Eravamo stanchi di diventare dei piagnoni inefficienti che urlano su un muro virtuale che non ha alcun senso e che non trasforma poi di fatto le nostre vite, le nostre realtà. Ci fa credere che lo fa, ma non lo fa. Allora abbiamo provato a fare uno sforzo, abbiamo provato a vedere se un'associazione che vive fuori dagli stadi, no? Che non è fatta da ultra, ma che conosce quel mondo, che lo attraversa e dove alcuni di noi, no? Per passione vivono anche, potesse in qualche modo provare a interagire con il mondo ultra e provare a ribaltare quel piano del discorso. È successo che nel giro di poche ore la campagna Federico Ovunque ha portato il volto di Federico in tutti gli stadi d'Italia e d'Europa, dalla Grecia alla Turchia, alla Russia, alla Germania, al Belgio, alla Francia, all'Inghilterra, alla Spagna e in tutti gli stadi d'Italia. Hanno indossato l'immagine di Federico degli arbitri delle serie minori, squadre di basket e di calcio popolare. C'è stata una risposta per cui il volto di Federico, che non entrava in uno stadio, è stato portato dappertutto, che era quello che noi volevamo. Non abbiamo lasciato che la nostra rassegnazione si trasformasse in un post. Si parla sempre dello stadio come laboratorio della repressione. Questa cosa è vera e ha radici lontane. Le leggi speciali in Italia, cioè quelle leggi che vengono fatte in qualche modo e che danno discrezionalità alla polizia e agli organi di controllo di agire in maniera più indisturbata, in Italia partono lontano, da lontano. Ci ricordano gli anni 70, dal 75 in poi, Cossiga, gli anni 80. Il 75 e l'80 sono gli anni in cui le leggi speciali subiscono un'accelerazione, gli anni delle lotte operaie, gli anni della lotta armata, e in quegli anni là in qualche modo si incominciano i primi esperimenti, l'aumento del fermo di polizia a 96 ore, la possibilità di perquisizione senza ordine del giudice. Incomincia una sperimentazione nel grande laboratorio Italia, che era un laboratorio dove le lotte sindacali, operaie e studentesche stavano mettendo in grave difficoltà il sistema politico ed economico di allora. 75-80, in mezzo succede un fatto. Nel 79, allo Stadio Olimpico, un razzo parte e uccide Vincenzo Paparelli, un operaio tifoso della Lazio che si stava vedendo la partita. Muore Vincenzo Paparelli, è il secondo morto in Italia in quegli anni allo stadio, il primo era molti anni prima in una partita di serie minore, e praticamente diciamo che in qualche modo le leggi speciali incominciano a passare non solo sul terreno della lotta alle rivendicazioni politiche, ma incominciano a interessarsi anche dello stadio. C'è un 11 settembre del calcio in cui praticamente lo stadio incomincia a diventare per norma il vero laboratorio di sperimentazione, porta la data del 29 maggio 1985. Per motivi assurdi, ancora oggi inspiegabili, la Coppa dei Campioni tra Juve e Liverpool viene messa in un piccolo stadio, in uno stadio fatiscente, in uno stadio non adatto a quel tipo di evento, che è lo stadio dell'Eisel a Bruxelles. In quello stadio avverrà la più vergognosa strage di tifosi, moriranno, se non vado errato, 39 persone, 32 di queste erano italiane. Intorno a quella vicenda si agitava lo spettro degli hooligans. Questa cosa è molto importante, perché nella repressione e nel laboratorio degli stadi, come delle piazze, le parole e gli strumenti hanno poi un ruolo fondamentale. Hooligans, questa parola che in qualche modo riecheggia per tutti gli anni 80 e gli anni 90, è lo strumento con il quale poi la stampa e i media permettono che lo stadio diventi un laboratorio. Pochi mesi dopo la strage dell'Eisel, ad agosto dello stesso anno, viene firmata la Convenzione di Strasburgo, che è una convenzione europea che sancisce formalmente che tutti gli stadi europei sono luoghi in cui è possibile la sospensione materiale e formale dei normali diritti democratici delle persone e dove è possibile in qualche modo agire in livelli di controllo, intimidazione, arresto e fermi che nulla hanno a che fare con la prassi ordinaria dei procedimenti giuridici democratici dei paesi di riferimento. Questo avviene per diversi motivi, perché la strage chiaramente è enorme, strage chiaramente non provocata semplicemente dagli ultimi e dalla tecnica che in quegli anni veniva chiamata del take an answer, cioè prendi la curva avversaria, ma viene causata da una serie di fattori all'interno dello stadio dell'Eisel. Però l'hooligans è la parola con la quale in qualche modo parte un laboratorio, e il laboratorio viene sancito in questa convenzione di Strasburgo. Un altro elemento importante che ci porta da quegli anni in poi invece è uno strumento, quindi parola e strumenti, è il CS. Il CS è un gas lacrimogeno, ma è anche un'arma da guerra, e siamo nel 1993. Nel 1993 questo gas, che venne sintetizzato nel 1928, viene dichiarato dalla Convenzione di Ginevra non utilizzabile non negli scenari di pace, ma non utilizzabile negli scenari di guerra, cioè viene dichiarata un'arma talmente potente, talmente inferata, talmente pericolosa per gli aspetti neurotossici che può provocare, da non poter essere usata neanche nei contesti di guerra ordinari. Chiaramente lo Stato italiano recepisce questa convenzione in pieno e esattamente dall'anno dopo comincia una sperimentazione serrata in tutte le curve d'Italia, in particolare nel Lazio, perché una delle eccellenze della produzione di questa regione è la Simad SPA con sede a Carzoli, che è una delle più grosse produttrici di gas CS che c'è in Europa e in particolare in Italia. La prima partita di importanza in cui viene sperimentato il gas CS è la partita in cui Roberto Mazzone corre sotto la curva sud dopo un 3-0 fatta alla Lazio, in Lazio-Roma, partita che finirà con degli scontri violentissimi che partiranno dall'Olimpico e arriveranno fino a Piazza del Popolo. Sarà il primo momento in cui la polizia italiana lancerà decine e decine e decine di candilotti lacrimogeni, e le testimonianze dell'epoca infatti raccontano che i tifosi erano stupiti dal fatto che quella volta quei lacrimogeni non provocavano solamente lacrimazione, ma provocavano effettivamente svenimenti, eritemi, attacchi di panico nelle persone che venivano colpite. Tra l'altro quella partita è anche rimasta poi nella storia, non solo per la fantastica tripletta, ma è rimasta anche nella storia perché un poliziotto che quel giorno si stava guardando la partita in borghese partecipò agli scontri armato all'interno dello stadio. Quindi, andando avanti in questa ricostruzione che prova a legare un po' di cose, diciamo che poi questo gas CS, questa nuvola continua che viene sperimentata in tutti gli stadi e che mano a mano prende piede, finalmente esce dallo stadio. Esce dallo stadio, mi dicono di stringere, quindi stringo. Però lo dico perché è importante, perché si parla sempre degli stadi come laboratorio, ma non si capisce da dove si è partito e da dove si è finito. Invece bisogna arrivarci, perché il CS esce dagli stadi la prima volta in un contesto particolare, che è il 2001, è Napoli. Sono le proteste contro il Global Forum. Napoli è piena di decine di migliaia di manifestanti. Siamo già nel 2001 e succedono molte cose in quell'anno, ma soprattutto c'è una modificazione all'interno di quelli che sono gli strumenti della polizia e dei carabinieri in Italia. In quegli anni i carabinieri ancora stanno nelle piazze e caricano con la tracolla, con il moschetto e il mocassino di ordinanza. Quello è l'anno in cui invece la polizia subirà una profonda sterzata che si concluderà con Genova 2001, in cui la polizia cambierà la propria dotazione e verranno eliminati il moschetto, la tracolla, il mocassino. Napoli sarà l'ultima carica dove i carabinieri caricheranno i manifestanti ancora con il moschetto. Però Napoli è anche la prima sperimentazione. Di che cosa? compare in Italia con maggior frequenza dopo Göteborg la parola black bloc, ma compare anche la parola zona rossa. Cioè per la prima volta a Napoli viene istituita di fatto una zona, come se fosse uno stadio, in cui i diritti umani delle persone potessero essere sospese in qualsiasi forma e in qualsiasi luogo, dalla piazza agli scontri fino agli ospedali in cui i manifestanti verranno cercati, cacciati, arrestati fin sulle barelle dei reparti. È l'anno anche di Genova, passano 16 anni, Eisel, Genova. Le sperimentazioni cominciano nello stadio. Lo stadio è un luogo fisicamente chiuso, dove appunto è possibile fare un laboratorio. Genova diventa uno stadio della repressione. Si chiude la città, si chiude giorni prima, si impedisce a qualsiasi forma di protesta anche dei cittadini di avere luogo e di prendere piede, si arriva alle giornate di luglio dove il massacro è compiuto, dove non solo un'intera città verrà gasata con gas illegale come il CS, non solo lasceremo su quelle strade il sangue del nostro fratello Carlo Giuliani, ma si sarà compiuto anche quella trasformazione per cui tutto ciò che per anni si è sperimentato nelle curve con la scusa degli ultras a Genova si è potuto fare lo stesso in uno scenario più grande con la scusa dei black bloc. Da qui in qualche modo viene fuori una cosa molto interessante. Ci descrivono sempre gli ultras come degli animali feroci, arrabbiati, privi di senno, incapaci di nessun ragionamento. Nel 1986 in un Brescia Lazio uno striscione appare dalla curva che recitava: leggi speciali, oggi per gli ultra, domani in tutta la città. Mi sembra che la profezia si sia avverata. Grazie.
Grazie Luca. Anche le scuole sono una palestra di repressione e quindi pensiamo sia giusto guardare il mondo con gli occhi di studenti e studentesse che spesso sono vittime di abusi di polizia, salite, venite, che persegue appunto sia i comportamenti ribelli sia semplicemente gli stili di vita. Ben arrivate.
Buonasera a tutti, mi chiamo Edi e sono una studentessa del liceo Virgilio di Roma, in via Giulia 38, nel centro di Roma. Il 28 ottobre abbiamo occupato la nostra scuola e questa scelta è nata dalla creazione di una piattaforma cittadina studentesca che è stata creata appunto da noi, da altre scuole come il Mamiani, il Socrate che è ora in occupazione e che si è creata perché abbiamo sentito la necessità di dare una risposta a un governo e ad un clima che caratterizzato da una forte repressione, da razzismo e che va a minare, secondo me e secondo tutti noi, quelli che sono i nostri diritti e non solo i nostri in quanto studenti ma in quanto cittadini. Si è partiti da un'analisi appunto dei decreti che sono stati messi in atto, che stavano per essere messi in atto, che si è proposto di mettere in atto, come appunto il decreto scuole sicure. Le nostre scuole non hanno fondi, la nostra stessa scuola ha subito un crollo l'anno scorso del tetto, è caduta poi una tegola che ha colpito una studentessa, ferendola, e anche mentre noi eravamo in occupazione c'era stata appunto la bomba d'acqua e noi stessi abbiamo dovuto prendere delle misure diciamo precauzionali perché cadevano pezzi di scuola come degli infissi e calcinacci. E non solo la scuola è minata in questo momento ma anche la famiglia, il decreto Pillon ne è un esempio e come anche il decreto sicurezza, la chiusura dei porti, tutto il clima che si è creato per noi è fortemente preoccupante e per questo appunto abbiamo deciso di dare una risposta e abbiamo deciso che l'occupazione fosse il metodo forse più forte per dare una risposta a questo governo. Durante l'occupazione abbiamo quindi organizzato corsi di formazione chiamando persone esterne, professori universitari, con il professor Vasapollo che ci è venuto a parlare appunto di UE e neoliberismo. Abbiamo proiettato il film Diaz e abbiamo chiamato il regista del film, che tra l'altro era appunto un attivista nei movimenti no global. E abbiamo poi avuto altri dibattiti, abbiamo organizzato tavole rotonde su dei temi, uno di questi era appunto chi siamo se non produciamo, tenute da noi studenti, e organizzato tutta una serie di altre attività, avevamo corsi giornalieri tutti i giorni, e la nostra occupazione ha subito uno sgombero, e di cui forse ci parlerà la mia compagna.
Innanzitutto buonasera, sono Zeu Di Giacente e faccio parte del collettivo auto-organizzato Virgilio. Mi scuso innanzitutto per l'emozione che è un po', quindi scusate. Allora, domenica mattina alle ore 7:15 circa sentiamo bussare alla porta. I cinque ragazzi di turno quella mattina corrono a chiamare i ragazzi del gruppo di contatto che si erano occupati quindi delle trattative con appunto le forze dell'ordine. Ci viene detto che appunto alla porta c'è il commissario di Trevi che vuole semplicemente parlare con noi. Scendono i due ragazzi del gruppo di contatto, mentre una delle ragazze che era alla porta, salendo per svegliarci, si accorge che su Via Giulia, dove appunto è istituito, dove c'è il nostro liceo, ci sono due camionette che isolano totalmente la zona dove diciamo dà la nostra scuola e un numero totale di agenti che si gira intorno ai 60-70. Uno dei ragazzi del gruppo di contatto si presenta al portone e sente insistentemente bussare. La porta inizia a essere cercata diciamo di sfondare con piedi di porco e calci. Si offre di uscire per parlare con le forze dell'ordine. Aprendo ovviamente viene spinto via e entrano diciamo le cosiddette guardie dentro la nostra scuola. Sono le 7:20 del mattino e quella notte a dormire al Virgilio eravamo in 78. Eravamo in 78, ma saremmo dovuti essere 120 per i numeri che avevamo avuto, per i ragazzi che avevano partecipato. 78 persone, di cui una cinquantina di minorenni, che come me sono stati divisi dai maggiorenni. Ora, lo sgombero in sé non ha avuto una reale, diciamo, violenza fisica, ovvero più che qualche strattone non è stato, diciamo, subito. La violenza che è stata attuata è quella psicologica. Siamo stati scortati all'interno della nostra scuola, siamo stati quindi appunto accompagnati a reperire i nostri oggetti, ma ci sono stati ragazzi che sono stati accompagnati in bagno e sono stati costretti appunto ad urinare con le porte aperte, come ragazze che si sono sentite dire: ah, dovrebbero essere rieducate, guarda come si vestono queste ragazzine, andrebbero proprio messe in riga. Allo stesso tempo, riferiti a una parte terza, abbiamo sentito da parte di alcuni degli agenti commenti razzisti che, riferendosi appunto a due uomini arrestati quella notte, li definivano due magrebini di merda davanti a noi. Gli studenti del Virgilio, però, come diceva qualcuno di infinitamente più autorevole di noi, hanno deciso di continuare a odiare gli indifferenti, continuare a essere cittadini e continuare a essere partigiani. Il pomeriggio stesso, alle 5, ci vediamo a Moretta, la piazza che dà davanti alla nostra scuola. Siamo in 400, facciamo un corteo intorno al nostro edificio, non lasciamo quella che è la nostra casa e non la lasciamo nelle condizioni in cui siamo stati obbligati a lasciarla, ovvero prima del turno di pulizia mattiniero. Da lì parte un percorso diciamo di proteste che ha visto il susseguirsi arrivare fino a quella che poi ci vedrà in piazza domattina con le altre scuole di Roma. La mattina successiva, quindi quella del lunedì, c'è stata una rassegna stampa sempre a Moretta per simboleggiare il fatto che noi non abbandoniamo il nostro istituto. Il mercoledì, quando ci è stato permesso di rientrare a scuola, abbiamo quindi provveduto con un'assemblea l'istituto straordinaria, in cui appunto si è creato un dialogo fra gli occupanti, i non occupanti, E ormai appunto gli studenti del Virgilio, che restano comunque una comunità unita e che appunto voleva protestare totalmente e globalmente contro questo governo. Se quindi sono state contestate le misure di alcuni o comunque i metodi di protesta di alcuni, deve essere ben chiaro che il liceo Virgilio era unito nel protestare contro questo governo e contro quello che sta succedendo in Italia in questo momento. Successivamente abbiamo avuto un corteo notturno giovedì sera e un presidio venerdì mattina. Gli studenti del liceo Virgilio hanno deciso di continuare la loro protesta perché non crediamo che possa finire così, perché non crediamo che in un paese come l'Italia possa vedere il numero di aggressioni razziali impennarsi in questo modo. Non crediamo che un paese come l'Italia possa essere proposta, diciamo, cioè possano essere finanziate le agenzie pro-life contro l'aborto. Non crediamo che il divorzio possa essere cercato di rendere, diciamo, ancora più difficile. Non crediamo che la legge Mancini possa essere abrogata. Siamo studenti e non vogliamo crescere in un paese del genere, abbiamo deciso per questo di occupare una scuola e per questo le scuole di Roma continueranno a occupare per il prossimo mese. Vi ringraziamo dell'attenzione, mi dispiace per l'emozione, grazie mille e buona serata.
Grazie a voi. Non è che prima di Salvini andasse tutto bene, ma il decreto sicurezza sicuramente complicherà la vita di tutte e tutti, soprattutto di quelli che stanno occupando case o di quelli che si mettono in mente di fare una cosa ultrapacifica come un blocco stradale. Paolo Di Vetta dovrebbe essere qui, eccolo qui. Blocchi precari metropolitani.
Io prendo poco tempo perché diciamo che la nostra storia, rispetto a quelle che sono state raccontate da Rossella all'inizio e gli altri pesanti abusi, hanno poco a che vedere con quello che ci ha riguardato. Però credo che sia importante capire anche come alcuni strumenti che sono stati mantenuti in piedi e che vengono reiterati adesso anche dentro il decreto sicurezza sono molto pericolosi. Uno di questi strumenti è lo strumento della sorveglianza speciale. È uno strumento che è stato tenuto in piedi per combattere la criminalità organizzata, la mafia, l'andrangheta, però è stato usato contro di noi. Due di noi sono dovuti rimanere per un anno in una condizione di sorveglianza speciale che gli impediva sostanzialmente di lasciare la città, dovevamo rientrare alle 9 di sera a casa, ci è stata tolta la patente e non abbiamo più potuto partecipare a nessuna iniziativa politica pena l'arresto immediato. E questo è durato un anno in cui abbiamo dovuto combattere sostanzialmente con il rischio di essere dimenticati, messi da una parte oppure utilizzati sostanzialmente come minaccia nei confronti degli altri. Voi immaginatevi che il nostro percorso di lotta è legato veramente agli ultimi, no? A coloro che occupano per necessità, molti di loro sono migranti. Immaginatevi cosa vuol dire minacciare soggetti di questo tipo, di meccanismi di questa natura. Il decreto Salvini, in perfetta continuità con Minniti, sostanzialmente acuisce questo tipo di rischio. Con l'avvocato calcolavamo che sostanzialmente oggi essere considerato promotore di un'occupazione dà la possibilità di essere condannato a 5 anni e 4 mesi, cosa che fino a ieri non era possibile. Per concorso morale io sono stato condannato a 800 euro di ammenda per un'occupazione proprio qua vicino a Viale delle Province. Diciamo che le cose sono decisamente cambiate e vengono utilizzate come strumento di preventivo, cioè c'è un uso molto più largo della prevenzione. Sembra quasi che le leggi le stiano scrivendo gli apparati di polizia, cioè la loro conoscenza delle dinamiche di gestione dell'ordine pubblico sta consentendo di costruire delle norme legislative che siano in grado di prevenire alcune pratiche di lotta, comprese quelle sui quali si faceva riferimento del blocco stradale, dell'invasione di edificio, eccetera. Tenete conto che una dinamica di questa natura presente nel decreto sicurezza di fatto impedisce nuove occupazioni, le impedisce nei fatti, a meno che le persone che decidono di occupare non decidano prima di correre un rischio così alto. Questo sarà un fatto con il quale dovremo fare i conti, mentre rispetto alle occupazioni consolidate sostanzialmente il maxi emendamento ha mantenuto in piedi la dottrina Minniti: un po' di attenzione, trattamento differenziale, se non si trovano le soluzioni possiamo aspettare anche un anno, vediamo se lo applicheranno in questi termini. Però la separazione è chiara: quello che è accaduto prima, ok, lo possiamo un pochino sopportare, tutto quello che accade dopo andrà colpito con la massima pesantezza. Per questo motivo si faceva riferimento in un intervento alla mobilitazione del 23, noi stiamo sostenendo la necessità di muoverci a Montecitorio mentre la Camera discuterà questo decreto già approvato dal Senato. La Questura ha già vietato piazza Montecitorio dicendo che non è una piazza che si può consentire mentre c'è un dibattito in aula. Anche questa è una grande novità rispetto al passato, e consentono sostanzialmente una piazza diversa e poi eventualmente una piccola delegazione, non si sa bene come scelta, come filtrata, può arrivare fino a Montecitorio. Questo ha a che fare decisamente con la situazione che è cambiata. Per cui io ritengo che la sperimentazione che è stata fatta, mi sembra che è stato spiegato molto bene, è arrivata direttamente dentro la società, e lo strumento di prevenzione e di minaccia è talmente grande che proprio i cosiddetti ultimi, i facchini della logistica, gli occupanti di case, coloro che escono da una scuola e magari bloccano una strada o provano a fare un'azione un po' più forte e pacifica, adesso rischiano una condizione di trattamento molto diversa. Credo che la cesura sia una cesura molto forte, per cui ottimo la decisione di far nascere uno strumento di questa natura che è molto utile. Io direi non una sola copia, noi nelle occupazioni forse ne dovremo distribuire molte di più di queste di copie di Vlad, perché molti di questi migranti, proprio grazie al decreto sicurezza, diventeranno clandestini probabilmente, e molti dei nostri occupanti dovranno stare attenti anche ad uscire dalle occupazioni. Per cui è un problema serio, e siamo molto contenti di stare qua stasera, ma anche di sostenere la proposta che è nata con l'opuscolo appena realizzato.
Grazie Paolo. Intanto una notizia pessima: sono stati assolti i carabinieri che erano imputati per l'omicidio Magherini a Firenze. La Cassazione ha emesso il verdetto pochi minuti fa. È una notizia che piomba su un clima abbastanza brutto, ai limiti della respirabilità. E chiudiamo questa serie di interventi e di testimonianze con Baobab Experience, che invito ad avvicinarsi al microfono. E ciao Giovanna. Ed è appunto la materializzazione di quel clima che ha dilatato anche l'area degli abusi di polizia.
intanto grazie di averci invitato. Siamo in un momento un po' pessimo della nostra, del nostro cammino in questo periodo. Noi purtroppo siamo testimonianza di abusi giornalieri, quotidiani, vigliacchi e indegni. Non abbiamo, purtroppo non possiamo riferirci ad abusi che in qualche modo vengono legittimati da leggi o da norme, ma semplicemente da comportamenti informali, come è anche capitato nei racconti che ci sono stati precedentemente, nei confronti di persone che purtroppo hanno veramente pochissimi strumenti per difendersi, perché sono ricattati sul piano proprio della propria esistenza quotidiana, del proprio essere soggetto giuridico, civile, di diritti. Il Baobab, come tantissime associazioni che difendono e tutelano i cittadini non italiani su questo territorio in particolare, ma anche sul territorio europeo, è testimonianza di questi abusi che partono dallo sbarco in Italia fino ad arrivare alle richieste minime e indispensabili di accesso a tutti i servizi che in qualche modo ai cittadini italiani forse vengono garantiti. Si tratta di abusi fatti da personale soprattutto in divisa, perché il flusso migratorio è gestito dalle divise. Si tratta di insulti, minacce, ricatti, comportamenti lesivi diciamo di quelli che sono anche proprio i minimi fondamentali diritti e di accesso ad essere un essere umano. Noi abbiamo assistito più volte in termini di procedure alla impossibilità ad accedere alle procedure di protezione internazionale, ai rinnovi dei titoli di soggiorno, fino ad arrivare a quelle che sono un po' le connessioni e le commistioni con le mafie, soprattutto nel campo delle agricolture, dei non pagamenti verso i lavoratori che si sono impegnati per mesi nel bracciantato agricolo, e quindi le retate organizzate con i datori di lavoro per far scappare i migranti prima che arrivasse il giorno della paga. Tutte queste questioni riguardano ultimi degli ultimi degli ultimi, persone che sono sostanzialmente invisibili a qualsiasi tipo di tutela istituzionale. La nostra voce in questo caso diventa fondamentale perché rendiamo visibili queste persone e le rendiamo soprattutto protagoniste di un percorso di tutela e di rivendicazione e di rivalsa. Parliamo anche di sul piano penale di condanne comminate per un gioco perverso delle procure, di aggravanti perché immigrati, aggravanti perché non integrati, e quindi reati penali che crescono in termini di anni di condanna per un reato stupido o del fatto che magari si stia in carcere invece di usufruire di misure alternative, come sarebbe giusto che sia. Io sono cittadina italiana, ho 90 processi, procedimenti penali, non sono stata un giorno in carcere per tutti i processi che ho subito, eppure un migrante al mio posto si sarebbe fatto quasi probabilmente 10 anni di carcere. Per cui c'è proprio una sperequazione, c'è un paragone improponibile tra l'essere migrante e l'essere cittadino, tra virgolette, quindi di un titolo giuridico che non ti consente di accedere a quelli che sono i diritti fondamentali di una vita dignitosa. Noi abbiamo bisogno di rendere cosciente l'opinione pubblica di quanto accade alla popolazione non italiana in questo paese. In termini di abusi l'abbiamo raccontato, in termini di prepotenza giudiziaria e aggressione giudiziaria l'abbiamo raccontato, ma soprattutto abbiamo bisogno di stemperare quest'odio che è una strumentalizzazione, un abuso che viene utilizzato dalla politica per salvaguardare se stessa. Parlare male dei migranti, parlare male dell'immigrazione, parlare male di chi si attiva per tutelare e difendere i diritti dei migranti significa raccogliere voti e consenso. Mai un racconto, una narrazione che riguarda le migrazioni in una sala stampa, in un Parlamento, racconta la verità. Siamo noi soli possibili testimoni di una verità che deve essere assolutamente prioritaria rispetto alle menzogne che la politica ha bisogno di raccontare per salvaguardare se stessa. Ed è per questo che noi siamo favorevoli, anzi ringraziamo l'associazione per aver determinato quel percorso insieme a tanti altri che si sono determinati in questi anni in Italia, affinché ci sia una contronarrazione di ciò che è necessario reprimere per la politica semplicemente per salvaguardare se stessa. Noi siamo la parte sana di questo paese che deve denunciare questo, tutelando gli ultimi e in questo modo tutelando noi stessi.
Grazie Giovanna, grazie Chechino Antonini, grazie a tutti voi per essere stati qui questa sera. Ci diamo appuntamento per il 23 novembre in piazza, ci diamo appuntamento agli altri eventi che faremo per lanciare Vlad. Ovviamente ci diamo appuntamento di là, che c'è la pasta che ormai è cotta, e vi chiediamo quindi ovviamente di sostenere questo progetto, sostenerlo o al banchetto che abbiamo messo lì, oppure mangiando tutti insieme per una cena sociale che, come ho già detto, l'intero importo sarà destinato proprio alla stampa del Vademecum che dobbiamo stampare e portare da tutte le parti. Grazie a tutte e tutti, e spero sia stata una bella serata, un bel momento per noi, sicuramente lo è stato.